abbiamo visto la volta scorsa il libretto delle parabole, 5 parabole, e stasera andiamo avanti. E quindi adesso vediamo questo capitolo 5, ma in realtà comincia già un po' alla fine del capitolo 4, quello che gli studiosi, gli esegeti chiamano il libretto dei miracoli, perché, come vedremo, come Marco ha messo insieme di fila 5 parabole, così mette in fila uno dietro l'altro non cinque miracoli, ma 4. Sulla locandina, e anche Padre Mario ieri ha detto 5 miracoli, ma in realtà la colpa, si fa per dire, di Fra Enrico, che passando il testo a chi poi ha fatto la locandina ha scritto 5, invece sono solo 4 i miracoli. Complicati però, ecco, d'altra parte. Quindi Marco raccoglie questi miracoli con una sua intenzione, come c'è uno scopo. Marco vuole far passare qualcosa raccontando 5 parabole di fila, così ha in mente qualcosa che vuole trasmettere raccontando questi 4 miracoli. Vedremo poi lo scopo di Marco viene fuori proprio considerando il racconto di questi 4 miracoli. In realtà Gesù nel Vangelo di Marco ha già fatto dei miracoli e ve ne avrà parlato certamente Fra Enrico. Quindi al capitolo primo ha guarito la suocera di Pietro, poi ha guarito sempre nel capitolo primo un lebbroso, nel capitolo 2 un paralitico, quello che cadono giù dal tetto, nel capitolo 3 quell'uomo che nella sinagoga viene guarito da una mano, dice il testo, inaridita, cioè probabilmente era paralizzata quella mano. Questi miracoli che invece noi considereremo, ecco, hanno invece un altro scopo. Sono scelti non tanto per la loro straordinarietà, non tanto per questo, quanto perché intendono far vedere come in Gesù è presente e opera la potenza stessa di Dio. Quindi non è soltanto che Gesù fa delle cose straordinarie, le fa perché in lui, proprio in quell'uomo Gesù, e vediamo quanto questo sarà di ostacolo proprio per i compaesani, quell'uomo Gesù opera Dio stesso, perché altrimenti quelle cose lì non si potrebbero fare. E quindi, dopo aver riportato l'insegnamento nelle parabole, ecco questi 4 miracoli che confermano con i fatti l'autorità, l'autorevolezza, diremmo noi, con cui Gesù insegna. Vi ricordate che quando nella sinagoga di Cafarno dicono: ma cos'è questo insegnamento nuovo, uno che insegna con autorità? Ecco, quindi i fatti confermano l'autorevolezza delle parole di Gesù. I Vangeli, soprattutto i 3, cioè Matteo, Marco e Luca, legano insieme sempre parole e fatti, parole e fatti. Quindi l'insegnamento verbale di Gesù è quello che fa, perché le parole di Gesù servono a far emergere, a far comprendere il significato dei fatti, e i fatti confermano le parole di Gesù. Vi ricordate qualche domenica fa, i farisei dicono e non fanno, e Gesù dice e fa, quindi non dire credibile, no? Lì si può credere, che è quello che proprio invece sembrerebbe così difficile. La scelta di questi 4 miracoli, perché proprio questi 4? Gesù, negli altri Vangeli ne troviamo degli altri, dei miracoli, non solo questi, ma perché proprio questi 4 messi uno dietro l'altro, così come Marco ce li ha trasmessi? Perché c'è una specie di, in questi miracoli, di crescendo. Si parte dalla tempesta calmata fino poi alla risurrezione della fanciulla, della figlia di Gairo, e c'è una specie di crescendo. Perché? Perché nel primo miracolo c'è la tempesta che viene calmata, Gesù mostra che egli ha potere sugli elementi della natura e sulle forze avverse della natura, quelle forze minacciose della natura, minacciose nei confronti degli esseri umani. Quindi Gesù è signore della natura e comanda alla natura, come sentiremo, dà ordini. Qua, il miracolo successivo libera un indemoniato dalla sua possessione, e quindi anche qui, quindi il potere di Gesù non è solo sugli elementi della natura ma anche sui demoni. E mi raccomando, demoni, non demoni. Demoni è un'altra cosa, no, perché il plurale di demoni è il plurale di demone, e il plurale di demoni è di demonio, che è un'altra cosa, no? Il demone ne parlava anche Socrate, era come dire, in quel caso lì, dice, il mio demone mi obbliga di andare tra la gente, discutere, interrogare, cioè il mio compito, il compito che mi ha affidato Dio, il Dio suo, e potremmo tradurlo in termini cristiani, in quel caso vuol dire la mia vocazione. Quindi demone e demonio, demoni e demoni non sono la stessa cosa, eh? Magari lo trovate, io l'ho trovato anche nei libri, confondere le due cose, non sono esattamente la stessa, l'accento cambia il significato. Bon, quindi anche potere sui demoni. E poi successivamente c'è la guarigione della donna che ha perdite di sangue, quindi potere sulle malattie, e infine, facendo, diciamo, risuscitare, poi chiariamo meglio, la figlia di Gairo anche sulla morte. Quindi vedete come la scelta mira a far notare questo progressivo manifestarsi di Gesù come uno in cui opera Dio, la potenza di Dio, una potenza che va dagli elementi della natura, sui demoni, sulle malattie, persino sulla morte. Quindi la scelta di Marco non è casuale. Ecco, e quindi alle volte, ecco, leggere insieme tutti di fila questi miracoli aiuta, che leggerli a uno, perché uno perde questa sequenza in crescendo, che è proprio invece uno degli scopi per cui ha scelto proprio questi miracoli in Marco piuttosto che altri. Gesù è presentato, quindi, se vogliamo richiamare alcuni personaggi dell'Antico Testamento, Gesù quando calma la tempesta è più grande di Giona, è più che un profeta. Poi questa questione verrà fuori più avanti, no? Ma sei tu forse più grande del profeta Giona o di Salomone? Ma qui c'è uno più grande di Giona. Nel foglietto trovate proprio il passaggio che assomiglia un po' alla vicenda dietro, l'ultima pagina, quindi se vogliamo brevemente leggere: ma il Signore scatenò sul mare un forte vento, vi fu un mare in tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti, vedete quante somiglianze ci sono poi con l'altro testo, i marinai impauriti invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più basso della nave, lo suggeriscono anche adesso se uno ha un mal di mare, di andare nel punto più basso al centro. Quindi sceso là sotto, si era coricato e dormiva. Vedete un altro elemento che corrisponde. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non moriremo, non periremo. Quindi vedete la somiglianza è certamente, cioè, noi dobbiamo pensare che parli, Matteo scriva e parli per gente che nell'orecchio ha questi episodi dell'Antico Testamento, quindi immediatamente la gente di allora faceva il passaggio: qui c'è uno più grande di Giona. Poi c'è la guarigione dell'indemoniato, come vedremo il demonio dice: tu sei il figlio di Dio. Quindi non solo in lui opera la potenza di Dio, ma in lui opera la potenza di Dio perché il demonio dice: ma tu sei il figlio di Dio. Quindi passaggio ancora di nuovo ulteriore. E infine, quando Gesù guarisce, fa ritornare in vita la figlia di Gairo, si dimostra superiore ai profeti dell'Antico Testamento, in particolare a Eliseo ed Elia, che trovate di nuovo sull'ultima pagina gli episodi corrispondenti. Elia disse alla donna, la donna in questo caso è una sunamita, è una pagana addirittura, non è neanche ebrea. Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese, il figlio era morto, glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava. Questo profeta, quando viaggiava, andava ospite da questa donna sunamita e lo stese sul letto. Il Signore ascoltò la voce di Elia, la vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa dalla stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so veramente che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Vedete, fatti, parole, la parola nella tua bocca è vera. Vedete questa continua necessità di stabilire sempre un stretto collegamento tra parole e fatti, o fatti e parole. E poi Eliseo, che è il discepolo di Elia, anche lui fa tornare in vita un altro bimbo. Allora Eliseo disse: l'anno prossimo, dice a questa donna, l'anno prossimo in questa stagione tu stringerai un figlio fra le tue braccia. Perché questa donna sembrava non aveva figli, e naturalmente per allora non avere figli era veramente una tristezza infinita. E questo Eliseo dice: sta tranquilla, avrai un figlio. Ella rispose: no, mio signore, uomo di Dio, non mentire con la tua serva. Dice: ma cosa stai dicendo? Ora la donna concepì invece e partorì un figlio nel tempo stabilito, in quel periodo dell'anno, come le aveva detto Eliseo. Il bambino crebbe e un giorno uscì per andare dal padre presso i mietitori. Egli disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il bambino sedette sulle ginocchia della madre fino a mezzogiorno, poi morì. Egli entrò, egli è Eliseo, chiuse la porta dietro a loro due, cioè lui e la madre, e pregò il Signore. Quindi lei gli giunse vicino e le disse: prendi tuo figlio. Quella entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì. Però, come vedremo, il ritorno alla vita della figlia di Gairo dimostra che Gesù è superiore persino a Elia e Eliseo, è lo scopo un po' dei Vangeli. La scelta di questi miracoli, oltre che questo motivo che li lega, che ne spiega anche la scelta, cioè questo crescendo nella rivelazione di Gesù come colui che operando come figlio di Dio Altissimo può fare tutte queste cose, dalla natura fino alla superiorità sulla morte, oltre a questo c'è un altro filo conduttore che lega tutti questi quattro miracoli, e c'è il motivo della fede, perché tutti questi miracoli sono possibili perché chi li chiede o chi ne beneficia dimostra in qualche modo una fede, in qualche modo, non sempre una fede perfetta, proprio esplicita, però in qualche modo manifesta, diciamo, una fede, fiducia, e anche l'impossibilità dei miracoli si spiega con la mancanza di fede. Noi vedremo come Gesù viene rifiutato dai suoi compaesani, non gli credono e non poté fare niente. Quindi, ripeto, questi miracoli sono interessanti perché sono stati scelti con cura per mostrare questa progressiva rivelazione di Gesù, e nello stesso tempo mostrare l'altro asse, diciamo, di questi miracoli, è che la necessità della fede, senza la quale è come se Dio avesse le mani legate. Ma dice: ma Dio non è onnipotente? Sì, certo, sulla natura comanda, capite? Vedete la differenza? Lì dà ordini, non può dare ordini alle, devi credere, ti obbligo a credere, non è possibile, una fede imposta non è autentica, quindi vedete come poi può sembrare strano, no? Dice, beh, ma perché non lo fa? Ma non è possibile, perché non si può imporre gli elementi, il diavolo impone, anche a loro impone, ma all'essere umani c'è questo rispetto, ovviamente, è necessario, della loro libertà. Nella guarigione dell'indemoniato, quando leggeremo, uno potrebbe dire, ma lì in tutto l'episodio dell'indemoniato non si parla di fede, non c'è proprio la parola, dice allora, non è vero che c'è questo elemento che lega tutti questi miracoli, non c'è la parola fede, ma c'è la domanda di questo indemoniato guarito di seguire Gesù. Se chiede di seguirlo è perché in qualche maniera implicitamente manifesta la fede in lui, in colui che lo ha guarito, quindi non solo guarito ma anche salvato, quindi quest'uomo finalmente, diciamo così, veramente ridato alla sua piena umanità, dice voglio seguirti. Quindi in questo, ripeto, anche se manca il termine proprio fede, non c'è lì, non compare negli altri. Bene, dopo questo, diciamo così, considerazioni un po' generali, possiamo venire ai miracoli. Allora, il primo di questi miracoli, come dicevo, è la tempesta sedata o calmata, che dopo qualcuno di leggere. Gesù ha appena finito di raccontare le sue parabole in riva al lago, c'è un sacco di gente al punto che è stato costretto a salire su una barca, allontanarsi un po' dalla riva, e poi a quel punto gli dice passiamo sull'altra riva del lago di Tiberiade o del mare, come dicono loro. Ecco, lo presero così, con sé, così com'era, nella barca. Quindi questo fa pensare che, diciamo così, tra il racconto delle parabole e questi miracoli ci sia veramente una successione immediata, ci viene subito dopo, di seguito, si sposta da lì, va da un'altra parte. E poi c'è questa espressione, c'erano anche altre barche con lui, e dove sono finite? Non se ne parla più, anche quelle erano minacciate, affondavano, capite? Se il mare era in tempesta, era anche per queste altre. Ecco, probabilmente, come sempre accade, gli evangelisti non danno troppa importanza ai dettagli, l'importanza è il messaggio centrale, che emerge abbastanza chiaramente proprio nel rimprovero che Gesù rivolge a questi suoi 12, perché adesso sono io mai soltanto i 12, quindi non dobbiamo stupirci se alle volte i particolari, ce ne troviamo degli altri anche dopo che non concordano, ma su queste cose qui, luoghi, tempi, orari, non ci fanno caso, hanno altri interessi, anche perché, come aveva detto Federico, quando gli evangelisti scrivono, cioè fissano per scritto quello che Gesù ha detto e fatto, ci sono già. C'era già la predicazione dei 12 che era orale, poi siccome quelli cominciavano a morire qualcuno ha detto, ehi là, mettiamo per scritto qualcosa, se no quando sono morti poi chi si ricorda, quindi c'erano già delle raccolte di discorsi e di miracoli, e poi su questo materiale ha agito l'evangelista, che ha fatto un'opera, diremmo noi oggi, di editing con quegli interessi, però non tanto con l'esattezza, diciamo così, dei dettagli. Quindi dicevate Bartia con lui, vabbè. Ma anche qui notate un altro particolare, al versetto 37, verso la fine del versetto 37, cosa si dice della barca? Era piena d'acqua, come fa a galleggiare? Allora, evidentemente qui in questo caso ha un valore simbolico, cioè cosa vuol dire? Che situazione è quella che viene descritta come un mare in tempesta al punto che la barca si riempie d'acqua? C'è una difficoltà tale da cui però i 12 non ce la fanno, quindi la situazione è così grave che pure degli esperti per fanno quello di mestiere non se la cavano, non sanno come fare, nonostante tutto sta barca si riempie d'acqua, diciamo, come dice qui. E cosa fa Gesù? Dorme. enorme. Questo si spiega perché Gesù prende posto dove c'era il timoniere, a poppa. E lì c'era anche un cuscino per il timoniere che Gesù prende, se lo mette sotto la testa e si addormenta. Per, anche questo dettaglio, è possibile davvero che dormisse in una situazione del genere? Anche qui evidente Marco vuol far dire un'altra cosa, vuol farci capire che cosa. Quella di Gesù è una calma sovrana di chi domina queste cose. Quindi non ha paura, è vero, ma non ha paura perché non ha paura? Perché uno che non si rende conto del pericolo, no, perché veramente ha questa sua tranquilla, sovrana autorità e calma che viene espressa da Marco con questo dettaglio realisticamente assai difficile, perché anche solo il movimento come fai a dormire? Quindi, però dormiva appunto, ecco. Poi andiamo avanti. Allora, in cosa dicono questi 12? Non ti importa, sembra un rimprovero. Altro che se mi importa, siete voi che non credete. Perché a Dio importa sempre. Poi nel seguito Marco ci fa capire che a Gesù e a Dio importa sempre di noi, sempre, quale che sia la situazione difficile in cui versiamo. Sembra che non ci sia, sembra che dorme, in realtà c'è, è presente e sempre, in ogni occasione della nostra vita, bella o brutta che sia, ma soprattutto brutta quando siamo un po' in difficoltà, proprio perché sappiamo che è lì, è nella nostra barca, è una metafora della vita. Tante volte navigare una vita, quindi nella nostra vita Dio è presente anche in Gesù, e siccome è presente noi possiamo come loro dire: ma non ti importa. Capita nella vita delle situazioni molto difficili e in un certo senso possiamo in qualche maniera quasi rimproverare anche noi: ma come, non ti importa, ma insomma, possibile, no? Ecco, non è così brutto, non è così vietato prendersi, diciamo così, tra virgolette, con Dio, perché la questione non è questo, non ti importa, la questione è quello che Gesù dice a loro, cioè anche a noi. La domanda che Gesù rivolge a questi qui: perché avete paura, non avete ancora fede? È una domanda che attraverso il Vangelo che noi leggiamo dobbiamo dire: questa domanda è rivolta a me, quindi si obbliga poi un po' a riflettere, a fare un po' di esame di coscienza. Quindi, ripeto, questo è interessante, questi particolari, quindi sulla barca, dorme, sembra che non ci sia, in realtà c'è, siamo quasi autorizzati a rivolgerci con estrema confidenza, con familiarità addirittura, ma insomma non ti importa. Il problema però è un altro, è se abbiamo fede. Se guardato nel suo insieme, sembra che tutto quello che racconta Marco sia finalizzato a far nascere la domanda: ma chi è costui? Fin dal primo versetto, qua dall'inizio, nella sinagoga di Cafarno, un insegnamento nuovo detto con autorità: chi è costui? E questa domanda torna, torna, torna. Vi dicevo l'altra volta nel capitolo successivo, quando dice la gente: chi dice che io sia? Pietro risponde, e poi avanti, avanti, fino sulla croce, quando il centurione, vedendolo morire così, e io mi sono sempre chiesto: così come? C'era un crocifisso, moriva come tutti i crocifissi, evidentemente c'è questo percorso per cui, vedendolo morire così, tu vedi in qualcosa che è una morte di tutti i crocifissi, vedi qualcosa che non è di tutti i crocifissi, e dice: veramente costui era figlio di Dio. E solo lì finalmente si capisce il senso autentico di questa affermazione. Quindi questi, per venire alla sua domanda, non è che non ci credono, ma non hanno ancora capito. Pensano che chi è costui a cui anche il vento e il mare obbediscono. Penso che sia uno estremamente potente, uno di tanti profeti che può comandare al mare, ma ancora non hanno capito. Infatti, quando Pietro risponde alla domanda: chi dite che io sia, dà la risposta giusta subito dopo, quando Gesù dice: bene, adesso devo andare a Gerusalemme a morire, Pietro dice: no, cosa fai? Che a morire? Ma scherziamo. Quindi questa potenza, allora che razza di potenza è mai, se poi Gesù va a morire? E quindi anche questi dodici fanno anche loro un percorso, un cammino per arrivare a comprendere nella sua verità chi è questo costui. È il figlio di Dio, è il Signore che può comandare anche le forze della natura, ma diciamo così, lo fa non come un vincente. Non è un dominatore, è uno che poi muore, muore vincendo. Quindi un po' il mistero della Pasqua, della passione, morte e risurrezione. Ma volevo chiedere un'altra cosa. Poi disse loro al versetto 40, perché avete paura? Paura di che? Al versetto 40 dice, no? Allora Gesù dice, taci, calmati, il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Perché avete paura? Non avete avuto. Il mare è tranquillo. Anche questo è interessante. Hanno paura del potere che Gesù manifesta. Perché dice, non dice perché mai avete avuto paura. Il mare adesso è tranquillo. Perché avete, come avete ancora paura? Il mare adesso va bene. Ha paura del potere che hanno visto all'opera. Perché? Perché questo è interessante, perché anche noi alle volte pensiamo, possiamo pensare che Dio sia uno che può fare quello che vuole, che non è vero, non può fare un cerchio quadrato. No, per sé è una banalità, può far diventare quadrato un cerchio quadrato, o non può fare contemporaneamente che sia un quadrato e un cerchio allo stesso tempo. Ma a parte questa battuta, no, e noi pensiamo che, diciamo, no, Dio può fare quello che vuole, quindi può fare anche qualcosa contro di me. Come punizione, per esempio, come castigo. Nell'Antico Testamento tante volte Dio punisce, castiga, manda delle accidenti, ha un potere a cui nessuno può contrastare, nessuno si può opporre. Quindi c'è questa idea che Dio è così al di sopra di ogni possibilità di controllo che potrebbe anche essere mio nemico. Questa idea che Dio possa in qualche maniera fare qualcosa contro di noi è un'idea che deve essere completamente proprio abbandonata, ecco, abbandonata. Come dicevo prima, non ti importa di noi, ma sempre gli importa, non c'è bisogno che glielo diciamo. Insomma, quindi anche questa paura è curiosa, perché avete paura. Quando anche noi leggiamo Dio punisce, Dio castiga, come per esempio nella parabola di due domeniche fa, quella del giudizio finale, destra, sinistra, in realtà non è che l'essere capre o pecore dipende da Dio. Quindi Dio semplicemente prende atto che uno è quello che è lui che è diventato così. Non ci fa diventare lui pecore o capre, lui trova già che si è delle persone così e cos'ha. E quindi la distinzione è già nelle cose. Lui la fa, ma nel senso che la esplicita, le conseguenze delle loro azioni. Come dicevo nell'omelia, quello che Dio vuole, vorrebbe che fossimo tutti dalla parte destra, di là vorrebbe che non ci fosse nessuno. La libertà di Dio e la nostra libertà, se si incontrano, funzionano. Quindi torna questa domanda, come vi dicevo: chi è dunque costui a cui anche il vento e il mare gli obbediscono? Possiamo leggere il miracolo successivo. Anche qui qualcuno vuol dare il cambio, se no ci affidiamo.
Però l'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni, sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». diceva infatti: esci spirito impuro da quest'uomo. E gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurava: mandaci da quei porci perché entriamo in essi. E lo permise, e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Loro mandriari allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Fossero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre vi saliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati.
Allora, quindi nel miracolo precedente Gesù dice: passiamo all'altra riva, qui giunsero all'altra riva, quindi vedete come va avanti, questo caso funziona. Ecco, al versetto 2 cosa si dice? Subito gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Impuro, voi sapete, ha niente a che fare col sesto nono comandamento e l'impurità legale o cultuale. C'è uno che aveva certe situazioni, come la donna che vedremo dopo, non poteva andare al tempio, doveva stare, non entrare in contatto con la gente, quindi rendeva inabili a certe cose che riguardavano la religione o i riti o il culto stesso, la preghiera. Quindi questo impuro è chiaro che ha un altro significato rispetto a quello che diamo noi ora. Allora, però, quindi subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto. Al versetto 6 cosa leggete? Al versetto 2 subito gli andò incontro, e qui invece dice: visto Gesù da lontano. Ma come dicevo prima, non badiamo a questi dettagli, perché a Marco non importano. Perché la cosa importante in questo miracolo, quella è la cosa importante, quello per cui il miracolo è stato raccontato. Gesù, Marco riporta questo miracolo perché in quel miracolo emerge qualcosa che riguarda Gesù. Lo chiama figlio di Dio l'Altissimo. E questo proprio il cuore del miracolo vuole portare pian piano a questa rivelazione. Gesù si rivela persino ai demoni, perché è il demonio che parla. Difatti il testo originale non dice indemoniati, dice: ma lui viveva in uno spirito impuro, non uno spirito impuro in lui, ma il contrario, lui viveva in uno spirito impuro, per dire questa possessione quanto fosse pervasiva e forte, no? Quindi di fatto questo in tutte le sue manifestazioni sembra più guidato, comandato da questo spirito impuro che poi si scopre essere legione. La legione dice la gravità della situazione di questo poveretto, quella gravità che è descritta, il fatto che abita nei sepolcri, che non vuol dire che stava in un cimitero, c'erano delle grotte in cui anche seppellivano, però potevano servire da rifugio se pioveva, roba del genere, ai pastori, perché c'è una mandria di porci lì, quindi c'era un pascolo e c'erano queste grotte che alle volte servivano da tomba, perché facevano così, alle volte pioveva, veniva un temporale, andavano lì nelle tombe vuote, nelle caverne vuote, andavano a ripararsi. Questo indemoniato poi si batte, si fa anche male da solo, autolesionista, quindi la situazione è grave, e la gravità viene sottolineata, oltre che da questa descrizione iniziale, dal fatto che è legione. Ora, la legione romana aveva 6.000 uomini. Quindi, 2.000, ipotesi sono 2.000. Sì, quindi però se teniamo, che si chiama legione perché siamo in tanti, e allora se la legione romana era 6.000 uomini, questo poveretto era veramente messo male. Insomma. Interessante che Gesù obbliga a dire il nome. Come ti chiami? L'altro non può rifiutarsi, quello di nuovo sempre fa parte di questo potere, perché nell'idea dell'epoca conoscere il nome vuol dire avere un potere su di lui. Andiamo avanti, poi ci sarebbero anche tante cose, e questa storia dei porci è curiosa, ma perché per gli ebrei i porci sono animali impuri, qui c'è una mandria di porci, siamo in un paese pagano, quindi un paese impuro, per cui i porci impuri stanno a testimoniare che tutta la regione, per la mentalità degli ebrei, era impura. Allora quando questi demoni dicono no, lasciaci qui, no? Dice, lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese, perché era una regione impura, loro ci stavano lì. E Gesù dice va bene, dice, chiedono di andare, mandaci da qui i porci e noi entriamo in essi. E Gesù dice va bene, va bene. Questa richiesta di entrare nei porci era per restare dove stavano, uscire da questo indemoniato ma restare dove erano. E invece che succede? Possiamo dire Gesù li imbroglia. E dice sì sì, andate pure, andate, poi boom, tutti. Tutti in mare. Quindi anche questo vuol dire quella regione che era impura, i porci, diventa in realtà una regione in qualche maniera, tra virgolette, purificata dalla presenza di Gesù. I porci non ci sono più. Finalmente questo indemoniato guarito, come dicevo prima, non c'è in tutto il brano la parola fede, ma la manifesta e dice fammi venire con te. E quindi questo qui, non, Gesù dice no, non è il caso che tu venga dietro, ma fai così, guarda, annuncia quello che Gesù ha fatto per te, e diventa, come dire, una specie di apostolo, non dei dodici, ma anche lui contribuisce a divulgare la buona notizia del Vangelo.